Il timone di Daniele Biacchessi. Il timone, l'appuntamento quotidiano che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno.
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Ecco, avete sentito, così abbiamo voluto aprire questa edizione di quest'oggi, 15 luglio, del Timone, con Donald Trump che sta parlando in Pennsylvania durante un comizio e viene interrotto dagli spari di questo attentatore. Dunque, l'attentato contro Donald Trump irrompe nella campagna presidenziale americana. Trump annuncia pochi minuti fa di aver riscritto integralmente il discorso alla convention repubblicana che inizia oggi a Milwaukee. È sceso poco fa dall'aereo, mostra ancora il pugno, parla del cambio di passo con una relazione politica nuova. L'ex presidente americano rivela che il discorso di investitura in realtà sarebbe dovuto essere diverso, lo ha definito sconvolgente, uno dei più incredibili, ha spiegato però poi onestamente ora sarà differente, sarà un'opportunità per unire il paese e persino il mondo intero, sostiene Trump. Intanto il presidente Biden chiede la calma, chiede cioè di abbassare i toni. Ha parlato Biden, sentiamolo.
Thanks for coming, folks. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald, he's with his doctors.
La politica non può, non deve essere un campo di battaglia, ha detto Biden. Le decisioni si prendono nelle urne con il voto e non con le pallottole. La retorica politica è diventata molto accesa, è tempo di abbassare la temperatura, ha detto Biden. Non possiamo, non dobbiamo continuare su questa strada, ha detto Biden. Intanto, come dicevo, al convegno repubblicano organizzato da oggi a giovedì al Fisher Forum nel centro di Milwaukee sono attese quasi 50.000 persone. Oltre 2.400 delegati dovranno nominare il candidato, il suo vicepresidente. Ci saranno ovviamente molti giornalisti, molti analisti, ci saranno ingenti misure di sicurezza che sono aumentate. Polizia, servizi segreti, fino a 4.500 agenti provenienti da fuori città potrebbero assistere nelle prossime ore alla polizia locale. Verranno dal resto del Wisconsin, ma anche da altri stati per garantire un evento il cui protagonista sarà ovviamente Trump, particolarmente protetto. L'area è stata dichiarata zona priva di droni. Dopo il discorso di Trump, almeno 100.000 palloncini rossi, bianchi e blu nei colori nazionali cadranno sui delegati in occasione dell'insediamento. E allora partiamo dal titolo del Corriere della Sera, che è un titolo giusto secondo me: Trump gli 007 sotto accusa. La Casa Bianca, inchiesta sulle falle dei servizi segreti, la ricostruzione dell'attacco, morto un ex capo dei pompieri che aveva protetto la moglie e le figlie, scrive il Corriere della Sera. L'attentatore aveva 20 anni, gli spari da 120 metri, l'esplosivo a casa e nell'auto, Trump il male non vincerà. E allora vediamo di capire quali sono i buchi neri nella ricostruzione del tentato omicidio di Donald Trump, perché ce ne sono veramente molti. A distanza di praticamente due giorni dall'attentato contro Trump permangono numerosi vuoti nell'inchiesta, vicende che non sono ancora state chiarite. Il ventenne Thomas Crooks, autore della sparatoria, ucciso poi dal Secret Service, era incensurato, cioè non era mai stato neanche minimamente nel mirino dell'FBI. Politicamente però, lo ricordo, non era un cane sciolto, era un repubblicano, si era iscritto regolarmente alle primarie. I poliziotti ritengono che abbia agito comunque da solo. L'arma utilizzata nel tentato omicidio è una AR-556, acquistato legalmente. Cos'è questo AR-556? Per l'esattezza si tratta di un fucile ad alta precisione, calibro 223 con calcio telescopico, 6 posizioni e un tubo mil-spec per una comoda regolazione, una mira posteriore pieghevole e regolabile in deriva, un mirino tipo A2 per un puntamento affidabile, un caricatore da 10 colpi. L'attentatore ha sparato però 6 proiettili, aveva ancora a disposizione 4 colpi in canna. Thomas Crooks era socio di un poligono di tiro a Jefferson Hill, Pennsylvania, circa 80 km da dove è avvenuto il tentativo di omicidio, ma alcuni suoi compagni di classe sostengono che non sapeva sparare, tanto che non è stato nemmeno ammesso quando era giovane ad un club di tiro della scuola. Probabilmente poi da quello che si vede, si capisce nella ricostruzione del tentato omicidio di Trump, questo Crooks poi qualcosa ha imparato, perché l'AR-556 è un fucile molto comune, ma è anche un fucile abbastanza particolare. Veniamo all'avvistamento di Thomas Crooks sul tetto. Allora, c'è un agente delle forze dell'ordine locali che dice di aver incontrato l'uomo armato pochi istanti prima che sparasse contro l'ex presidente Donald Trump. La sua testimonianza è stata data poco fa alla Associated Press. Le forze dell'ordine dicono che non molto tempo prima degli spari, i partecipanti alla manifestazione avevano notato un uomo che saliva sul tetto di un edificio vicino, hanno avvertito dunque la polizia locale. Quando un ufficiale poi è salito sul tetto, Crooks ha puntato il fucile contro l'ufficiale che si è ritirato giù dalla scala e Crooks quindi ha poi sparato rapidamente verso Trump. Ma altre testimonianze che sono state prese dai colleghi bravissimi, devo dire, della BBC confermano di aver visto lo sparatore posizionato già sul tetto, di aver avvertito le forze dell'ordine che però non sarebbero intervenute subito, cioè in pochi secondi. Sentiamo proprio una di queste testimonianze di questo spettatore che racconta di aver visto Thomas Crooks sul tetto.
We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof.
And he had a gun, right?
He had a rifle.
Quindi, come sentite, la testimonianza che è presa dalla BBC è molto precisa, perché questo signore che poi avete visto anche in televisione, che è uno strano cappello in testa e con sopra scritto Trump, conferma di aver visto lo sparatore che era già però posizionato sul tetto, di aver poi avvertito le forze dell'ordine, lui dice la polizia, probabilmente l'FBI, che però non è intervenuta subito, avevano fatto un po' spallucce. Poi dopo però questa testimonianza va un po' in controtendenza con quella presa dalla Associated Press pochi minuti fa, in cui gli agenti delle forze dell'ordine dicono che addirittura erano saliti sul tetto e che Crooks aveva puntato il fucile contro l'ufficiale, che però si è ritirato giù dalla scala. Crooks poi ha sparato verso Trump e devo dire che poi c'è l'intervento del Secret Service. Il Secret Service è sotto accusa per tante mancanze, per molto di quello che è stato l'operato. Ricordo che Donald Trump è comunque un uomo dell'opposizione e che il Secret Service è nelle mani di Joe Biden e comunque dell'amministrazione democratica. Insomma, staremo a vedere. Da qui è iniziato tutto una lunga serie di reazioni. Le reazioni sono state tra le più varie. Ci sono quelle, per esempio, di Ursula von der Leyen, che dice di essere profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell'ex presidente Trump, di Giorgia Meloni che dice che davanti alla violenza vista in Pennsylvania servono parole chiare, i silenzi, le mezze giustificazioni, dice Giorgia Meloni, le minimizzazioni, le demonizzazioni non sono giustificabili e creano, secondo Giorgia Meloni, l'humus culturale che produce atti come quello cui il mondo ha appena assistito. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Ma intanto voglio esprimere la mia solidarietà al presidente Trump e del governo italiano, la vicinanza agli Stati Uniti e un appello che deve riguardare tutti quanti ovunque. Le campagne elettorali devono essere momenti di confronto, mai odio contro le persone, si combattono le idee, non si combattono le persone, questo deve accadere ovunque. È ovvio che le immagini che stanno andando in onda in queste ore sulle televisioni di tutto il mondo ci ricordano gli attentati che ci sono stati a Kennedy e poi fu anche un attentato a Reagan. Ecco, noi siamo vicini agli Stati Uniti, e il grande paese democratico, il nostro principale alleato, e ci auguriamo che questa campagna elettorale possa essere trasformata positivamente, questo orribile attentato possa servire a cambiare anche i toni di una campagna elettorale, e mi pare che ci siano tutte le condizioni perché la condanna unanime non solo dei repubblicani ma anche dei democratici va nella direzione di usare toni più pacati, confrontarsi sulle idee ma mai con odio tra le persone, quindi e questo deve essere un principio, e questo accade in un momento internazionale complicato perché c'è una guerra in Ucraina, c'è una situazione di grande tensione con un'altra guerra in Medio Oriente, noi dobbiamo essere sempre e comunque portatori di pace.
Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ricordo è anche leader di Forza Italia. Sentiamo invece il leader della Lega, il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
Siamo qua a ringraziare, almeno io personalmente, il buon Dio per quei 2 centimetri, perché staremo parlando di un mondo diverso. Ovviamente se invece dell'orecchio il cecchino avesse colpito l'obiettivo, torneremo indietro di qualche decennio, ahimè, nella storia presidenziale delle elezioni americane. Spero che questo serva a qualcuno che semina parole di odio, di cattiveria contro le destre, contro i fascisti, contro i razzisti, contro Trump e contro altri esponenti. Ricordo l'attacco al presidente brasiliano Bolsonaro, ricordo anche l'attacco al presidente Fico, stando più vicini a casa nostra, quindi conto che le elezioni americane del 5 novembre cambino il mondo, penso di essere uno dei pochi, se non il solo, ai massimi livelli in Italia a sostenere da tempo l'utilità per gli equilibri mondiali di una vittoria di Donald Trump, ma conto che oggi la solidarietà sia comune e ripeto, ci possono essere idee diverse, anche in Italia, sulle riforme, sul premierato, sull'autonomia, sull'immigrazione, sulla giustizia, certi toni violenti da parte di certa sinistra poi rischiano di armare le mani di deboli di mente.
Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato anche uno dei leader, dei portavoce dell'Alleanza Verdi Sinistra, cioè Angelo Bonelli. Sentiamo.
Siamo molto preoccupati di quello che è accaduto negli Stati Uniti d'America. Noi respingiamo la violenza da qualunque parte essa provenga, e l'esasperazione dei toni, dei linguaggi non aiuta certamente a un confronto democratico, e su questo vogliamo essere netti e chiari. Ecco, Salvini è proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un politico in questo momento, cioè quello di ridurre i toni. Invece Salvini, come pratica costante, è colui che esaspera i toni, e francamente è quello di cui non abbiamo bisogno. Noi come Alleanza Verdi e Sinistra e Verdi vogliamo lavorare affinché ci sia una linea comune delle opposizioni sul riarmo, anche perché le spese per gli armamenti hanno raggiunto la cifra record drammatica di 2.443 miliardi di dollari. In Europa 300 miliardi di dollari vengono spese per armamenti, basti pensare che la Russia spende 110 miliardi e la Cina 296 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti d'America arrivano a quasi 1.000 miliardi di dollari. E tutto ciò accade nel momento in cui nel mondo 750 milioni di persone non hanno accesso al cibo e i conflitti aumentano. Ecco, noi dobbiamo assolutamente fermare questa spirale, perché non vogliamo che in Italia, in Europa e nel mondo ci sia un'economia di guerra che tagli le spese ai servizi essenziali alle persone e si fermi il contrasto alla povertà sociale.
Intanto questa è la settimana decisiva e anche l'ultima settimana dove sentiremo il riepilogo delle notizie principali che riguardano la formazione del Parlamento europeo. Qui con me Francesco Massado.
Siamo dunque entrati nella settimana decisiva per la conferma di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea e soprattutto per il voto del Parlamento europeo. L'Italia in Europa sembra avere più riserve che apprezzamenti, però, per concedere alla presidente uscente un secondo giro. Il voto chiarirà se la tedesca potrà essere davvero la prima donna a guidare per due legislature di seguito l'esecutivo comunitario, ma al momento solo le delegazioni tricolori di Forza Italia, afferente al Partito Popolare Europeo, e del Partito Democratico, afferente ai socialdemocratici, sostengono apertamente la disponibilità al sì. Democratici possibilisti e comunque orientati al sostegno, dicevamo, mentre Forza Italia è nettamente a favore. Il resto sono solo voti contrari annunciati e dubbi da sciogliere. No secco quello della Lega, espresso dal capo delegazione del Carroccio Paolo Borchia, un parere contrario non sulla persona ma sul progetto politico. Analoga alla linea adottata dal Movimento 5 Stelle, no al programma von der Leyen, ha fatto sapere il capo delegazione dei pentastellati Pasquale Tridico. Von der Leyen rischia di andare incontro al veto anche di Fratelli d'Italia. L'orientamento al momento è negativo, ha fatto sapere Nicola Procaccini, ma tutto potrebbe cambiare. Vedremo nei prossimi giorni. Le parole del capogruppo dei conservatori indicano un cambio di orientamento del partito della presidente del Consiglio Meloni, che su von der Leyen si è astenuta in occasione dell'ultimo vertice dei leader sui cosiddetti top jobs. Uno stallo che riguarda anche la delegazione italiana del gruppo dei Verdi. Ignazio Marino non si pronuncia né a favore né contro. A pesare è la linea adottata in politica estera, dice l'ex sindaco di Roma. Non mi pare ci sia un ruolo condiviso a cercare un cessate il fuoco in Medio Oriente e in Ucraina, ha spiegato. Gli italiani nei Verdi, insomma, si prendono il tempo di riflettere e di ascoltare cosa avrà da dire von der Leyen, che prima del voto dell'Aula parlerà proprio all'emiciclo, riunito a Strasburgo. Molti dei voti degli italiani sono dunque ancora tutti da conquistare. E intanto nel Parlamento europeo, che si prepara a riaccendere i motori nella giornata di domani, la presidente uscente Roberta Metsola da regolamento dovrebbe guidare l'aula nelle procedure di voto dei nuovi vertici istituzionali. Essendo però lei stessa candidata per un nuovo mandato, per ragioni di cortesia istituzionale potrebbe astenersi dal farlo. A sostituirla sarebbe Pina Picerno del PD e dei socialdemocratici. La stessa Picerno, dopo la prevista elezione di Metsola, sarà sottoposta al voto dei colleghi, essendo stata ricandidata dal gruppo alla vicepresidenza del Parlamento. Per Giornale Radio, Francesco Massardo.
Molto bene, grazie a Francesco Massardo. Sono le 6:20 in punto. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Tutto quello che avete ascoltato finora, l'attentato contro Trump, i buchi neri dell'inchiesta, delle indagini che vi abbiamo raccontato, messo in fila. Vi ricordo 334-1111-622, ora la musica. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm when you're not next to me? I
I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me.
Sei 22 qui con me Nicola Compagnone, riepilogo delle notizie principali dall'Italia e dal mondo.
Direttore, buongiorno. Non siamo nemici, ma siamo tutti americani. Le elezioni non si decidono con le pallottole, quanto detto il presidente americano Biden in un discorso alla nazione dopo l'attentato al suo avversario per la corsa alla Casa Bianca. Donald Trump, quanto successo ci impone un passo indietro. Poi ha continuato lo stesso Biden. L'ex presidente è rimasto ferito un orecchio a Butler in Pennsylvania. L'attentatore ha sparato dal tetto di un edificio, uditi una decina di colpi, morto appunto il sospetto attentatore, un ventenne, una persona del pubblico, mentre altri due partecipanti sono rimasti feriti. Trump, dopo essersi riparato dietro il podio, è stato soccorso dal servizio di sicurezza e con l'aiuto degli agenti si è tirato su e con il volto insanguinato ha rivolto il pugno verso il cielo per tranquillizzare i presenti, urlando più volte fight, ovvero combattere. Intanto, dopo l'attentato, cambiano le mosse politiche in vista delle prossime elezioni presidenziali. I Dem congelano le precedenti pressioni per il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca di Biden, mentre Trump sembra consolidare ancora di più la sua posizione. Passiamo alla cronaca. Erano tutti amici, quattro ragazzi ventenni morti sabato sera in un incidente stradale avvenuto sulla statale 90 delle Puglie in provincia di Avellino. Viaggiavano su un'auto che si sarebbe scontrata a forte velocità con un'altra vettura, una Panda, e prima di finire contro il muro ne avrebbe tamponato un'altra parcheggiata nelle vicinanze. Tra le vittime anche un campione italiano di pugilato under 22. L'incidente avvenuto in Irpinia è solo il più grave di quelli del weekend, in cui si sono contati 31 morti. Chiudiamo con lo sport, direttore. Spagna, campione d'Europa per la quarta volta, le Furie Rosse hanno battuto per 2-1 l'Inghilterra nella finalissima di Berlino. Nel tennis invece vittoria storica per Carlos Alcaraz a Wimbledon, il fenomeno spagnolo ha battuto nell'ultimo atto del torneo il campione serbo Djokovic. È per lui il secondo trionfo a Wimbledon e la seconda vittoria slam dell'anno dopo quella del Roland Garros. E da Roma è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Nicola Compagnone, do il benvenuto a Marco Di Lido che è il direttore del CESI. Benvenuto e bentornato.
Grazie, buongiorno a lei direttore, un caro saluto ai radioascoltatori.
Dunque stamattina ho ricostruito quelli che possiamo definire i buchi neri nella ricostruzione del tentato omicidio di Donald Trump. Si sa con certezza che questo ventenne Thomas Crux non era mai stato nemmeno dell'FBI, era incensurato politicamente, però non era un cane sciolto, era un repubblicano che si era anche iscritto al regolamento delle primarie. L'arma utilizzata non è la R-15, bensì la R-556, che è un fucile, come lei sa, ad altissima precisione. Aveva 10 colpi in canna, 6 gli ha sparati, 4 ancora erano dentro nel fucile. Ci sono delle diverse visioni. Da una parte c'è una testimonianza presa dai colleghi della BBC, l'abbiamo trasmessa poco fa, che conferma di aver visto lo sparatore posizionato sul tetto, di aver avvertito le forze dell'ordine, che però non sarebbero intervenute subito. Altre testimonianze riguardano invece le forze dell'ordine locali, e questa però è una testimonianza che non ha un nome, un cognome, ma è una testimonianza presa dall'Associated Press. Queste testimonianze dicono che non molto tempo prima degli spari i partecipanti alla manifestazione hanno notato un uomo che saliva sul tetto di un edificio vicino, hanno avvertito la polizia locale, è arrivato un ufficiale, è salito sul tetto. Thomas Crux ha puntato il fucile contro l'ufficiale, che si è però ritirato giù dalla scala. Crux ha sparato rapidamente verso Trump e subito dopo è stato ucciso dal Secret Service. La ricostruzione però di Lido è abbastanza così, molto sono passati 2 giorni, ancora molto molto empirica, e ci sono già le critiche molto forti, soprattutto sull'operato del Secret Service. Secondo lei questa, diciamo da analista, anche esperto non solo di politica ma anche di questioni legate alla sicurezza, secondo lei hanno ragione quelli che mettono in evidenza i buchi neri nella ricostruzione o tutto è chiaro?
No, vabbè, ovviamente quando c'è un tentativo di assassinio di una personalità così importante come un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ci sono sempre delle versioni che si rincorrono. E si tende quasi naturalmente alla speculazione, al complottismo, però andiamo a vedere i fatti. C'è un elemento che secondo me va contro ogni complottismo, soprattutto quelli che tendono a individuare un evento costruito allo scopo di ampliare il divario a favore di Trump, cioè che è stato ferito, l'ex presidente è stato ferito ad un orecchio. E quindi quando si vuole simulare una situazione di questo tipo si deve cercare di evitare qualsiasi elemento che possa risultare anche lontanamente mortale verso la persona che poi ne deve usufruire. Quindi non si punta mai ad una zona delicata come la testa. Io credo che l'intero comparto a protezione di Trump debba essere messo sotto giudizio, perché il buco alla sicurezza è stato enorme. Sinceramente il candidato presidente ha rischiato la vita, ecco. Gli è andata bene, adesso la politica in un senso e nell'altro cercherà di speculare su quanto è avvenuto. Trump, per un criterio di martirizzazione, diciamo così, i democratici invece proveranno a utilizzare quanto accaduto per evidenziare quanto la narrativa trumpiana abbia portato ad una polarizzazione così profonda della società da incentivare gesti sconsiderati come quelli di qualche giorno fa.
Ecco, Di Lido, come lei sa, mi conosce, sono quanto di più lontano dalle teorie dei complottisti e non le sopporto, adesso francamente. Però dobbiamo dire che di cose, almeno io di questo tipo, ne ho dovute raccontare nella mia vita molte, e che diventa difficile poter dire che ci sia stata una protezione rispetto a Trump degna di essere chiamata tale, perché la protezione, come sa, partirebbe da molto prima di un evento pubblico come un comizio, un bagno di folla. Vengono valutate le minacce, studiata la presenza di elementi potenzialmente pericolosi. Qui ci sono fotografie, molte peraltro, che vedono tranquillamente un ragazzo salire sul tetto e sparare senza grandi problemi, indipendentemente da come poi sia finita, fortunatamente per Trump, la vicenda. Cioè lui è stato ferito appunto a un orecchio, però aveva mirato alla testa, quindi diciamo aveva mirato nella zona più delicata del corpo umano.
Oh sì, indubbiamente, anch'io, come lei sa, direttore, non sono un complottista, in meno anni di lei, però ne ho viste anch'io di situazioni molto critiche, e alla fine una delle risposte che mi sono sempre dato è che in alcuni casi la superficialità o le problematiche o le lacune umane sono spesso la spiegazione più semplice, anche se quella meno facile da accettare. Alla fine, dopo secoli, il rasoio di Occam è ancora uno strumento che ci può aiutare nel nostro ragionamento critico, e anche in questo caso penso che lo possiamo utilizzare con sufficiente certezza, ecco.
Ecco, ritiene come me che un cambio di passo, anche un cambio, diciamo, di nomi dirigenti del Secret Service e direi anche dell'FBI, anche degli agenti della polizia locale sia doveroso a questo punto, in tempi rapidi.
Beh, qualcuno dovrà pagare, dovrà essere responsabile per quanto è successo. Lo scopo del Secret Service e dell'impianto di sicurezza è che non si arrivi a questo tipo di situazione. Se arrivati, è come da protocollo, qualcuno dovrà firmare le dimissioni, tanto per iniziare. E poi bisognerà ripensare l'impianto in maniera profonda, non totale, ma sicuramente importante.
Grazie Marco Di Lido, direttore del CESI. Sono le 6.32, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare.
Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 1111 622. Il Timone torna tra poco, solo su Giornale Radio. Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
Allora, innanzitutto Donald Trump ha fatto sapere che ha modificato il discorso che terrà fra pochi giorni, giovedì, a Milwaukee, quando sarà ufficialmente candidato repubblicano. Un discorso modificato dopo l'attentato, ma anche dopo l'invito alla calma rivolto alla nazione poco fa da Joe Biden, che ha chiesto a tutti di abbassare toni e temperatura. L'ex presidente americano ha rivelato di aver completamente riscritto il suo discorso, che a suo avviso sarebbe stato sconvolgente, uno dei più incredibili. Ha spiegato onestamente, però, sarà un discorso completamente diverso, cioè un'opportunità per unire il paese e persino il mondo intero. Abbassare i toni, la politica non può essere un campo di battaglia, ha detto stanotte Joe Biden. Si è scoperto che il ventenne Thomas Crook, autore dell'attentato Donald Trump, era socio di un poligono di tiro, ma secondo alcuni ex compagni di scuola non sapeva sparare. E c'è il Secret Service, che è sotto accusa, come abbiamo raccontato anche nella prima parte, per non aver protetto abbastanza l'ex presidente Trump. Non ci saranno cambiamenti operativi nella convention repubblicana a Milwaukee, ha detto il Secret Service, mentre per quanto riguarda l'indagine, per quanto riguarda l'inchiesta, si sa che l'arma utilizzata nel tentato omicidio di Trump è un fucile AR 556 acquistato legalmente. Un fucile ad alta precisione, però molto diffuso in tutti gli Stati Uniti. Si è saputo che Crooks, che era l'uomo identificato come l'autore della sparatoria al comizio di Trump, lavorava in un centro di cura e riabilitazione a Bethel Park, nella contea di Allegheny, nello stato della Pennsylvania. E ricordo, dopo la musica sentiremo invece le voci del nostro Marco Trombetta, l'agenda politica, poi quella di Gabriele Cappi, abbiamo come ospite Giulio Cavalli, parleremo anche molto della reazione soprattutto della politica italiana, che mi ha colpito abbastanza rispetto all'attentato contro Trump. Infine, il libro che presenteremo quest'oggi l'ha scritto Antonio Castronuovo per i tipi di Rubettino, Il male dei fiori, Baudelaire, A processo.
We would laugh till we cried, getting drunk, getting high when we didn't know how. We would chase in the dawn, getting lost in a song, trying to figure it out. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. But we blood on blood, same today as it was, been a hell of a ride. Jersey Shore cover band,
hands, couple friends in the stands on a Saturday night. Sometimes the things you want and what you need. Sometimes you know a dream is just a dream, but we.
Sei 40 subito, Marco Tombetta in diretta per l'agenda politica della giornata.
Buongiorno direttore, in primo piano la politica commenta l'attentato a Trump, dura condanna da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e di Giorgia Meloni, limiti che non dovrebbero essere mai superati, le parole della Premier. Sulla stessa linea la maggioranza e le opposizioni, unico distinguo per la Lega che attacca la sinistra, Bonelli replica, Salvini esaspera i toni. A Bruxelles si prepara la plenaria di Strasburgo del 18 per l'elezione della von der Leyen alla guida della Commissione Europea. Socialisti e liberali pronti a votarla. Per arginare i franchi tiratori, soprattutto nel PPE, si cercano voti nei conservatori e nei verdi. La Meloni con i suoi eurodeputati verso l'astensione. In Parlamento, alla Camera, il riordino del sistema tributario e la semplificazione edilizia e urbanistica. Al Senato, le liste d'attesa nella sanità. Le grandi riforme chiudiamo. La Lega spinge per dare seguito all'autonomia differenziata con gli accordi Stato-Regione, Zaia in testa. PD e 5S lavorano sul referendum abrogativo. Forza Italia spinge sulla separazione delle carriere in magistratura dopo il primo step del DDL Nordio della scorsa settimana. È tutto, direttore, a te la linea, Marco Tombetta, Giornale Radio, Roma.
6.41, passo la linea a Gabriele Cappi, che ha il compito qui al timone di raccontarci alcune delle notizie degli esteri rimaste un po' in secondo piano.
Direttore, buongiorno, buon lunedì. Siamo in Europa, andiamo dai nostri vicini in Germania, dove il governo vuole introdurre incentivi fiscali per i lavoratori stranieri. Da una settimana e più in Germania si discute di una particolare proposta contenuta nel piano per la crescita economica presentato dalla coalizione di governo formata dai socialdemocratici, verdi e liberali, che prevede incentivi fiscali per i lavoratori stranieri qualificati, cioè che una parte che va dal 10 al 30% del loro stipendio non venga tassata per i primi 3 anni dal loro ingresso in Germania. La proposta è stata già pensata, tra le altre cose, per risolvere un problema che riguarda la Germania e molti altri paesi europei, ovvero la mancanza di manodopera, la mancanza di lavoratori e lavoratrici in settori chiave dell'economia dovuta principalmente all'invecchiamento della popolazione. La coalizione di governo rispetto a questa norma ha ricevuto diverse critiche anche dall'interno degli stessi partiti che la compongono. La recriminazione più comune è che si tratti di una misura discriminatoria nei confronti dei cittadini tedeschi e che possa essere in contrasto con il principio di uguaglianza sancito nella Costituzione germanica. Tuttavia il problema della mancanza di lavoratori e lavoratrici qualificate è molto serio per l'economia tedesca. Nel 2023, per la prima volta dopo anni, eccetto il periodo pandemico, l'economia del paese si è contratta e, secondo l'Istituto di Ricerca Economica, rischia di stagnare nel 2024. Lo stesso ente ha stimato che attualmente in Germania manchino più di 570.000 lavoratori qualificati, appunto, e anche lavoratrici. Si stima che entro il 2027 potrebbero mancare 65.000 insegnanti, 34.000 educatori, 58.000 professionisti della sanità, 23.000 lavoratori dell'ingegneria meccanica e 21.000 nel settore dell'informatico. Una crisi sistemica di tutto l'Occidente che costringe i governi a importare manodopera, ma in questo modo, se fatto male, si crea, come diceva Marx, quell'esercito industriale di riserva che poi alla fine crea la guerra tra i poveri. Vedremo se la norma di sgravi fiscali, appunto, per i nuovi lavoratori provenienti dall'estero sarà applicata o meno. A domani!
6.44 domani Gabriele Cappia, oggi invece Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, blogger, uomo di teatro, bentornato su Giornale Radio.
Buongiorno a tutti.
Non so se a lei è accaduta la stessa cosa, ma in apertura del Timone quest'oggi ho fatto sentire tante reazioni politiche italiane, fallito attentato a Trump, e devo dire che sono rimasto sconcertato, no, per la pochezza del contenuto. Al di là di dire di essere solidali con Trump dopo il fallito attentato, ributtarlo tutto in cacciara politica italiana, cioè una roba da veramente la provincetta, ma della provincia della provincetta, una cosa di una tristezza veramente inqualificabile. Non faccio nomi, ma ho sentito veramente di tutto e di più, cioè nessuno che mette in relazione un attentato come questo di portata internazionale e ad una visione appunto internazionale di quel ciò che è accaduto e riporta come se fosse una sorta di campagna elettorale permanente lo scontro politico qui in Italia, no? Con la destra, la sinistra, le accuse di molti esponenti di centro-destra, ma devo dire anche del centro-sinistra.
Sì, sono molto d'accordo. L'editoriale che ho scritto stamattina, per questo sorridevo mentre lei lo diceva. Io ho registrato così velocemente, scorrendo un po' le reazioni. C'è un ministro, nonché vice premier, che dice che ha avuto il coraggio di dire in diretta telefonica, in collegamento con Rai News, che l'attentato a Trump dimostra che bisogna smetterla di sopportare coloro che si oppongono al fascismo e al razzismo. E tecnicamente potrebbe essere un coming out, una dichiarazione del genere. Devo dire che sono rimasto sconcertato personalmente dal fatto che si stia paragonando, e sono sicuro accadrà anche oggi, un attentato di tale portata con una statuetta in faccia a un ex presidente del Consiglio qui in Italia, che ovviamente è una matrice completamente diversa. E poi forse l'aspetto più provinciale è questo a tutti i costi voler utilizzare ciò che è accaduto a Trump per dimostrare che gli avversari politici sono anche dei nemici, quando tutte le risultanze in questo momento invece stanno dimostrando che l'attentatore dell'ex presidente degli Stati Uniti è probabilmente un repubblicano. Vorrei ricordare agli ascoltatori, perché magari chi frequenta poco i social, no, o la stampa internazionale non ha avuto modo di accorgersene, che l'Italia è stata protagonista anche del lancio di una falsa identità dell'attentatore, riferendosi ad un commentatore molto abbastanza conosciuto su Twitter italiano di calcio, che e per scherzo è stato proposto come identikit dell'attentatore che era stato arrestato ed è finito sulle televisioni di quasi tutto il mondo. Il che dimostra principalmente due cose, secondo me: che la gestione delle cosiddette fake news non è questione solo di persone sui social, anonimi o cosiddetti troll tecnicamente, ma evidentemente è una passione della classe dirigente politica e anche di una classe dirigente giornalistica di questo paese. Ieri mi è capitato di vedere giornalisti ritenuti credibilissimi che hanno, pochi minuti dopo l'attentato, parlato addirittura di una manovra costruita ad arte, cioè di un autoattentato di Trump che avrebbe pagato qualcuno disposto a farsi ammazzare per farsi colpire a un orecchio centinaia di metri di distanza, con la testa in movimento, per poter vincere le elezioni. Quindi sicuramente molto degradante il dibattito da questo punto di vista. Ma perché? Perché ogni volta che si parla della violenza applicata alla politica, questa è una violenza di livello altissimo e pericolosissima, una riflessione, non si apre mai la riflessione sulla fragilità delle democrazie. Secondo me ci sono anche molte polvere bagnate, molte code di paglia su una classe politica che molto spesso usa la violenza sistematicamente, ovviamente la violenza delle parole, ma si sa che le parole violente poi armano anche le mani, soprattutto in un paese in cui la libera circolazione di armi è uno degli evidenti problemi riconosciuti.
E sarebbe questo il vero dibattito politico da avviare. Lei che frequenta molto i social, che li utilizza, c'è sempre stato, soprattutto sui social, questa affermazione delle teorie complottiste, dietologie, diciamo, di vario tipo. Lei mi conosce da molti anni, sa che non sono un dietologo e non amo queste cose, anzi le condanno da molto tempo, però ci sono dei buchi nella ricostruzione di ciò che è avvenuto, questo è certo. Secondo lei, dal punto di vista, diciamo, operativo, ci saranno dei cambiamenti nei livello, per esempio, delle protezioni dei politici in America? Il Secret Service, per esempio, è sotto accusa, ma non solo, anche il vertice dell'FBI, anche la stessa polizia locale, perché le testimonianze che stanno emergendo dicono che il ragazzo Thomas Crook, ventenne, che era salito sul tetto, era stato visto da molti, fotografato anche da molti.
Ed era stato anche segnalato. Sì, ecco, questo ad esempio sarebbe una discussione secondo me molto interessante, anche perché potrebbe diventare un caso scuola anche in Italia, magari riuscendo ad evitare che accada che quello che è accaduto negli Stati Uniti. C'è una questione di fondo che è una questione, tra l'altro, che viene dibattuta anche questa mattina, ad esempio sul New York Times, che è la sicurezza delle personalità politiche. Coinvolge forze di polizia a vari livelli, di solito quelli più vicini sono uomini dell'FBI, e poi, immaginando dei cerchi concentrici come se fossero quelli dei tronchi di un albero, più si va all'esterno e più vengono invece affidate forze di polizia addirittura locali, e questo pretende un coordinamento a livello di comunicazione veloce che evidentemente non è funzionante. Sicuramente lì c'è stato un grosso buco che ha concesso a qualcuno di appostarsi su un tetto durante un comizio. E io proporrei anche un'altra riflessione: siamo in un momento storico in cui alcuni leader vengono accoltellati, mentre leader europei, cioè comunque occidentali, vengono accoltellati mentre passeggiano, riescono ad essere avvicinati, e quindi questo propone, insieme alla riflessione delle democrazie molto fragili, molto più fragili, perché sicuramente sotto scacco anche del primo squilibrato. Ora non sappiamo le motivazioni, purtroppo non potremo saperle da lui, visto che è stato ammazzato dell'attentatore a Trump, però è evidente che nelle notizie di cronaca di leader occidentali degli ultimi mesi, degli ultimi anni, appare che ci siano degli evidenti buchi anche a livello di sicurezza.
Sono d'accordo, grazie. Sono d'accordo, grazie a Giulio Cavalli. 6:53, do il benvenuto allo scrittore Antonio Castronuovo, benvenuto e bentornato qui su Giornale Radio.
Grazie a lei, buongiorno, grazie.
Il suo libro è stato scelto dalla nostra Adele Marini, che da 2 anni sceglie libri e anche scrittori da intervistare. Il suo è un libro, secondo me, interessante, perché ci riporta indietro ad una data, 1857, ad un titolo di un volume importante di cui ancora oggi noi parliamo, I fiori del male, di uno scrittore, tra virgolette, maledetto come Baudelaire. questi fiori del mare nel 1857 finirono sotto processo per oltraggio alla morale pubblica. Poi ci fu la sentenza che condannò le sei poesie ad essere soppresse dal volume, provocando anche un fenomeno di esistenze di, come lei sa, di varianti editoriali di vario tipo. Lei in questo libro ripercorre quei giorni, ripercorre anche il processo contro Baudelaire e contro le sue poesie.
Sì, ho voluto ricostruire questo, diciamo, micro episodio della storia letteraria, si tratta di questo, è una storia giudiziaria incentrata su un fatto di letteratura, delle poesie che all'epoca furono considerate oltraggiose per la morale pubblica, oscene, e furono condannate ad essere tolte, insomma, da questo libro immenso che tutti coloro che seguono la storia della letteratura, che sono interessati non solo alla poesia ma appunto alla letteratura in generale, conoscono bene. I Fiori del Mare di Baudelaire sono uno dei grandi libri della letteratura europea, un libro necessario, potremmo dire necessario da conoscere e da leggere, anche solo in traduzione. È un micro episodio che ho voluto appunto ricostruire in un saggio semplice, leggibile, perché diciamo che ho studiato, ho riportato un po' tutta la vicenda giudiziaria, quindi una vicenda che rischia di diventare noiosa per il lettore, ho voluto renderla leggibile, semplice, e credo che sia una storia di rilievo, perché ci insegna quello che ho poi voluto apportare, mettere come frase guida nella quarta di copertina del libro, e cioè mi permetto di leggere questa quarta di copertina: i libri durano più degli uomini, state attenti uomini a giudicare i libri. È una piccola frase che fu pronunciata da un magistrato di Cassazione, Dupuic, nel 1949, e cioè nel momento in cui questa condanna di Baudelaire fu revisionata, e Baudelaire andò incontro a un proscioglimento, anche se era morto da 80 anni, ed è una piccola frase appunto pronunciata da questo magistrato che secondo me dice molte cose. I libri restano, gli uomini no. Dunque, per giudicare un libro, nel momento in cui si giudica un libro, bisogna davvero usare, come si suol dire, il bilancino, essere molto molto attenti a quello che si fa.
E cosa ci insegna questo processo contro i Fiori del Male di Baudelaire e anche in qualche modo la sentenza del 1949, dove viene revisionato il giudizio penale, il proscioglimento del poeta che però è ormai scomparso da 80 anni. E oggi, cioè, che sono passati così tanti anni, lei parla di un libro che la mia generazione ha divorato, e non so se quelle successive hanno fatto la stessa cosa, però è certamente uno di quei libri che è riuscito a passare nel corso del tempo e come giustamente diceva quel magistrato che lei ha citato, indipendentemente dalla nascita e dalla morte dei tanti uomini. Che cosa ci insegna?
Ci insegna innanzitutto che i sistemi delle censure hanno sempre al loro nucleo un verme, qualcosa che funziona bene sul momento. Nel momento storico che si sta vivendo sembra che la cosa possa funzionare, ma è un elemento di marcescenza interno a questi sistemi censori che col tempo non regge. Poi, se parliamo di letteratura, questo è un po', mi fa un po' sorridere e lo esprimo ugualmente, in ambito letterario le censure ottengono sempre il contrario di ciò che vogliono fare.
È vero, assolutamente.
Esatto, l'indice dei libri proibiti della Chiesa Cattolica, una storia di incredibile portata, ha ottenuto il contrario. Io quando sfoglio l'indice mi viene voglia di leggere esattamente quei libri. E per Baudelaire è accaduto questo: quella condanna gli è servita per l'immortalità. Nessuno oggi potrebbe dire se Baudelaire, quel libro di Baudelaire uscito quel giorno, nel giugno del 57, in una botteguccia di Parigi, nessuno può essere certo se avrebbe avuto una vita propria, successo, oppure sarebbe morto. E tutta questa vicenda ha dato come vantaggio a Baudelaire l'immortalità. Però, insomma, l'atto censorio si spiega benissimo con l'epoca, quella di Napoleone III, quindi un'epoca, diciamo, borghese, autoritaria, moralista, ci sta con l'epoca. L'effetto che noi oggi abbiamo è appunto quello dell'immortalità di Baudelaire. Quindi grazie ai censori che ci hanno portato a questo punto.
E grazie a lei di aver scritto questo libro, Antonio Castronuovo. Sono le 7:00. Termina qui il racconto del Timone. Vi ricordo che oggi è lunedì, quindi ale.
Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.